Benvenuti al Venerabile Collegio Inglese. È l'istituzione più antica inglese fuori dell'Inghilterra. Non c'è altra istituzione inglese fuori dell'Inghilterra più antica. Allora siamo molto fieri di quello, perché c'era un ospizio per i pellegrini inglesi dall'anno 1362 e dall'anno 1579 è diventato seminario per formare, per preparare i sacerdoti, per tornare, per lavorare nella missione in Inghilterra e Galles, e siamo rimasti così, sempre formando sacerdoti. Allora, benvenuti, grazie della presenza del professore Rialti, che presenterà senz'altro Don Andrea, e forse per chi vuole, dopo la presentazione, dopo la serata qui insieme, ci sarà l'opportunità di visitare con noi anche la cappella del collegio, se desiderate. Allora, buona serata.
Grazie. E do anch'io il benvenuto a voi e al professor Rialti. Vi invita qui l'ufficio catechistico, che ha iniziato una collaborazione, anche se ancora molto germinale, col centro culturale di Scritti. Si sta pian piano elaborando questa collaborazione, e oggi vogliamo dedicarla, questo primo incontro, alla grande figura di Clystable Lewis, perché sono 50 anni della sua morte. Allora, innanzitutto, questo luogo ci è sembrato bello farlo qui. Voi sapete che l'Inghilterra deve tantissimo a Roma, e pensate all'Union Jack, la bandiera che ha la croce di Sant'Andrea, e c'è la croce nella bandiera inglese perché sono stati i missionari di Gregorio Magno, Agostino di Canterbury, con 40 monaci che sono stati inviati mentre Roma era attaccata dai Longobardi, cioè Roma era sotto assedio, ma nel frattempo si preoccupava dell'evangelizzazione dei popoli lontani, no? Pensate alla lungimiranza di questi papi che hanno evangelizzato l'Inghilterra, è quello che è per il rapporto con Roma. Quando l'arcivescovo di Canterbury viene a Roma, va sempre alla chiesa di San Gregorio a visitare questo luogo, no? Pensate a questa bandiera che ha la croce a forma di X, perché sapete, la tradizione vuole che Sant'Andrea sia stato crocifisso per essere diverso da Cristo. San Pietro a testa in basso e Sant'Andrea con una croce decussata, si dice, cioè a forma di X, a forma della X latina, no? E quindi i monaci portarono le reliquie di Sant'Andrea, e il Regno Unito da sempre unito alla figura di Andrea. E pensate che Tolkien, cattolico, è responsabile della conversione al cristianesimo di Lewis, che era stato anglicano, ma è diventato cristiano per un cattolico. E Tolkien difendeva nel mondo anglicano la fede cattolica. C'è un'immagine meravigliosa quando si attaccavano il cattolicesimo dicendo che aveva cambiato il seme originario della chiesa primitiva. Tolkien rispondeva, c'è una lettera meravigliosa al figlio, dice: immaginatevi una quercia, la chiesa oggi è una quercia, è chiaro che quella quercia è nata da un seme, da una ghianda che è la chiesa primitiva, ma non avrebbe senso distruggere la quercia per ritornare al seme primitivo, perché non c'è più quella ghianda, cioè quella ghianda, sua bellezza è che è diventato questa quercia, no? E quindi Lewis, di cui ascolteremo oggi, lo dobbiamo anche a questa fede cattolica romana. E anche se lui scrive proprio, ce lo dirà probabilmente meglio lui, per parlare del cristianesimo, cioè Lewis non vuole difendere una certa visione, ma si vuole preoccupare proprio del cristianesimo così com'è. Che cosa abbiamo da questo collegio in cambio? Abbiamo tragicamente una storia, lo vedremo dopo, di 44 martiri. Pensate che quando c'è stata la riforma di Enrico VIII, qui venivano formati dei seminaristi che, diventati preti, andavano nel Regno Unito. Ben 44 degli alunni di questo luogo sono stati uccisi, come Tommaso Moro, come l'arcivescovo Fischer, da Enrico VIII e dai monarchi successivi, perché in quanto cattolici, no? E da questo collegio è arrivato a Roma il calcio. Nel 1892 la prima squadra di calcio che ha portato il calcio, che noi adesso tanto amiamo, ci sembra italiano, in realtà viene da un gruppo di religiosi, insomma, che erano qui, e quindi hanno portato questa cosa. Mi piace sempre ricordare, lo sapete, che l'inno della Champions League è un plagio dell'inno di Handel, dei Coronation Anthems, che sono per l'incoronazione del re. La regina Elisabetta è stata ancora consacrata con l'antico rituale medievale di consacrazione del re, con l'olio su cui si è pregato e così via. Perché allora oggi in questo luogo parlare di Lewis? Dico una dichiarazione di intenti che potrebbe accompagnarci anche per altre volte. Credo l'Ufficio Catechistico e il Centro Culturale vogliono dire a voi che Chesterton, Lewis, Tolkien, così Manzoni, Dante, eccetera, sono straordinariamente utili per la catechesi e andrebbero studiati nei seminari. Cioè sono autori importanti tanto quanto Agostino e Tommaso. E mi è tornato in mente un'espressione del Papa Giovanni Paolo II che diceva, guardando Michelangelo, la Bibbia aspetta Michelangelo. Cioè la Bibbia è bellissima, io sono biblista, ma la Bibbia da sola non parla all'uomo, parla all'uomo tramite Michelangelo che ha dipinto la Genesi. Vedremo che la fede cristiana parla a noi tramite Lewis, cioè noi abbiamo bisogno di Lewis, perché Lewis aggiunge bellezza, l'aggiunge, già ce l'ha l'origine, ma dà quella pennellata, quel modo particolare di poter vedere questo. In particolare oggi ci parlerà il professor Rialti delle lettere di Berlicche, ma che sono scritte negli stessi anni in cui vengono fatte le trasmissioni radiofoniche che porteranno al libro Il cristianesimo così com'è. Siamo nella seconda guerra mondiale e mentre si combatte Lewis spiega cos'è il cristianesimo, cosa interessantissima anche qui, cioè mentre c'è una guerra, la seconda guerra mondiale, ci sono delle persone che si preoccupano di questo, no? Lewis cerca di dirci l'essenza del cristianesimo, cioè cerca di dire che cosa è il cristianesimo. E mi piace ricordare che questo è stato, non possiamo non ricordarlo in questi giorni, l'intento del Papa Benedetto XVI fin da cardinale. Se voi prendete Introduzione al cristianesimo, Ratzinger dice: noi abbiamo l'oro, ma è come la storiella Giovannino Felice e Beato, che è una storiella tedesca, in cui c'è una persona che non sa di avere l'oro e siccome cerca sempre le cose nuove, cambia l'oro con un cavallo, poi il cavallo con una mucca, poi la mucca con un'oca, poi l'oca con una pietra per affilare i coltelli e poi butta la pietra nel lago, perché questa mania del nuovo ti porta a perdere l'essenza. Invece la novità sta nell'essenziale che viene poi fatto rivivere sempre di nuovo. E Ratzinger cita in un famoso libro che si chiama Il tramonto dell'uomo, proprio Clavis Staple Lewis, e dice che il dramma è che se io tolgo l'idea di bene e di male dall'uomo, tolgo la morale dice è qualcosa di universale, la legge naturale esiste al di là di ogni cultura, religione, eccetera, io abrogo l'uomo, cioè se io tolgo la coscienza, il bene e il male, finisce l'uomo non ha più senso, no? E di questo appunto ci parlerà il professor Rialti. Il professor Rialti è giovanissimo, ma comincia ad avere una certa età. Lui dice che è fermo a 28 anni e invecchia nei suoi ritratti. Esatto. In realtà sono già passati un po' di anni. Insegna ad Assisi. Cosa?
Due anni, due. Non di più.
No, sono di più di due.
Sono due.
E insegna in Ontario, insegna ad Assisi a Firenze. E i suoi libri che ha prodotto sono uno appunto su Lewis, si intitola Un'infinita sorpresa, la vita e le opere di Clavis Staple Lewis, e un altro su Chesterton, L'uomo che ride, l'avventura umana e letteraria di Chesterton, e sta preparando un libro su Shakespeare, che è uno dei suoi grandi autori. Lui insegna lingua e letteratura inglese, credo. Fra l'altro, mi ero dimenticato, sembra una delle ipotesi che Shakespeare sia passato in questo collegio, cioè fra gli annali dei pellegrini c'è uno dei soprannomi che Shakespeare usava in Inghilterra. Ci sono delle ipotesi che Shakespeare sia cattolico e sia stato uno di quei cattolici che ha nascosto la sua fede per poter sopravvivere e scrivere in Inghilterra. E lo conosciamo per la passione con cui espone le cose, la sua capacità di leggere i testi, e appunto ci ha promesso che ci aiuterà attraverso le lettere di Berlicche a vedere come il nemico di Dio ci fa vedere chi è l'uomo cristiano e qual è il suo cammino. Lo ringraziamo veramente di essere qui con noi.
Grazie a voi. Innanzitutto sono io molto onorato di essere qui, spero tentativamente di dire qualcosa di utile. Io non vorrei parlare più di 45-50 minuti, vedo di essere, che sono registrato da più persone, perché vorrei tentativamente che fosse una conversazione. Io appunto parlerò 45-50 minuti, poi domande, curiosità, aggiunte, vostre stesse scoperte, sono desideroso di poter dialogare assieme. È sempre interessante, una volta lo disse Jean Guiton in un libro che si chiama Arte nuova di pensare, provare a immaginare con quale frase di un autore noi presenteremmo quell'autore al mondo, no? le etichette sono o molto pericolose, soprattutto se sono le nostre, ma a volte qualcuno ha detto qualcosa di sé che potremmo usare come dire: qui ci sei proprio te, qui c'è qualcosa di assolutamente tuo. Quale sarebbe una frase di Omero che useremmo per dover introdurre Omero? Quale sarebbe una frase di Manzoni per introdurre Manzoni? Bene, io questa domanda, ad esempio, nei confronti di Tolkien e di Lewis e di altri me la sono fatta. E nei confronti di Lewis, se dovessi scegliere una frase che esprime, in un certo senso, a mio personalissimo giudizio, tutta la traiettoria umana e quindi letteraria di Lewis, direi una cosa che poi alla fine leggeremo oggi, ed è proprio nelle Lettere di Berlicche, quando Lewis dice che quando uno in fondo incontra il divino, non gli viene da dire, alla fin fine, quando veramente incontri il divino, incontri Dio, il mistero di Dio, non gli dici mai: ma te chi sei? Ma gli dici, in fondo: ma eri tu dunque per tutto il tempo e io non lo sapevo. Eri tu dunque per tutto il tempo e io non lo sapevo. Per questo, prima di introdurvi le Lettere di Berlicche, devo dirvi due o tre cose su come Lewis ha incontrato Dio, per come Lewis stesso lo racconta. Lewis ha scritto un'autobiografia che si chiama Sorpreso dalla gioia. Sorpreso. Questo aggettivo è l'aggettivo che, come una sorta di filo rosso, ha scandito la vita di Lewis. Lewis abbandona la fede a 12-13 anni, era un ragazzo molto precoce, dotato di una capacità di comprensione letteraria e già artistica notevolissima, con una capacità logica ferrea, aveva una mente forte, muscolare, scattante come un leopardo. Pensate che va a studiare poi con un precettore privato, perché si allontana dalla scuola pubblica, e impara il greco omerico con un dizionario. Impara da solo l'italiano leggendo la Divina Commedia e con un dizionario. Un inglese di oggi sarebbe come oggi un italiano provi a imparare l'inglese leggendo i racconti di Canterbury con un dizionario di inglese medievale. Fa lo stesso con il tedesco leggendo il Faust di Goethe con un dizionario. Quindi capite con quale mente prodigiosa ci troviamo a che fare, e oltretutto anche con una capacità logico-razionale molto forte. Lui viene cresciuto da un professore non credente, un ateo, un neopositivista logico della fine dell'Ottocento, questi cresciuti alla scuola di Bernard Russell, per intendersi, e questo professore prende questa capacità logica di Lewis e a colpi di incudine la plasma, con dei difetti ma anche con dei pregi, perché poi Lewis conserverà questa abitudine di essere molto logico, no? Serrato, chiaro, analitico. Ma il giovane Lewis, 17-18 anni, è un ateo che si vantava, è una sua affermazione, di non fare affermazioni che non fossero misurabili con un metro e di cui non si potesse avere la temperatura con un termometro. Voi capite il paradosso? Cosa voleva dire? Tutto quello che io dico è analizzabile, scorporabile e quindi ultimamente gestibile, perché se io faccio a pezzi una cosa e poi la so rimontare, vuol dire che io sono più grosso, più grande, comprendo, abbraccio il significato. Se io so smontare una sveglia e poi la rimonto, io ho l'idea della sveglia, si verrebbe da dire, no? La vita per Lewis era questo, la vita era fatta di una serie di affermazioni controllabili, quindi la vita è analisi e quindi in fondo dominio sulla realtà, eppure sorpreso. Il giovane Lewis aveva l'umiltà e la disponibilità di riconoscere che continuamente nella sua vita irrompevano cose, momenti, realtà che egli non sapeva analizzare, dividere né tantomeno gestire. Faceva una passeggiata, leggeva un libro, ascoltava una musica, incontrava una persona, ricordava qualcosa, ed ecco che nei momenti più importanti, Lewis le chiama i momenti di musica pura dell'esperienza, i momenti intensi, arrivava qualcosa per cui egli si trovava esposto a qualcosa di infinitamente più grande delle analisi, dei controlli, della gestione. Cito letteralmente: desideravo con quasi dolorosa intensità qualcosa che non potrà mai essere descritto. Leggeva un libro che veramente gli piaceva e trovava questo struggimento. Faceva una passeggiata e vedeva un paesaggio che lo colpiva ed ecco questo misterioso richiamo, una musica, un rapporto, un amore, un'amicizia e così via. E tutto questo Lewis lo chiama gioia, sorpreso dalla gioia. E voi mi potreste obiettare: ma come mai chiamare gioia un dolore? Desideravo con quasi dolorosa intensità. Sembra un paradosso chiamarlo gioia. E Lewis qui dice una cosa che ha una finezza umana notevole, perché dice, e lo possiamo capire, quando, mi sentite in fondo, spero, ok, quando dice che quando un uomo prova questo struggimento, questo misterioso non so che, non arrivasse per ipotesi dell'impossibilità mai la risposta, infinitamente meglio una vita nell'attesa di questa risposta che magari non arriva, che tutte le soddisfazioni a buon mercato di prima. Questo dolore è un dolore al quale diamo un benvenuto, perché ci sentiamo più a casa nostra. Lui dirà che è meglio morire di fame per l'unico cibo vero che rimpinzarsi di quello che veramente non ti sazia. Meglio questa fame, questo longing, lui lo chiama in inglese, questo struggersi, questo protendersi, no? Non solo. Ateo di ferro si era definito. Eppure il giovane Lewis, che amava tantissimo leggere, voleva già diventare uno scrittore, si trovava continuamente colpito e intercettato non dagli scrittori che la pensavano come lui, gli atei. Diceva, gli scrittori atei mi piacevano, non che non mi piacessero, ma sapevano di latta, diceva. Che vuol dire? Che c'era la confezione intorno, si sentiva come fossero in scatola. Aggiunge, la densità e la vastità della vita non trovavano spazio. La vita era più grande di quelle definizioni, ancora una volta. Chi erano gli scrittori che lo colpivano? O profondamente religiosi, Eschilo, Pindaro, Virgilio, Omero, o esplicitamente cristiani, Dante, il suo poeta preferito, Shakespeare, Chesterton, l'uomo più ragionevole che avessi mai letto, e tanti altri. Ed è molto bello leggere il diario di Lewis, perché Lewis ha l'umiltà e la libertà di registrare questo passo passo, perché è qualcosa che egli non voleva ammettere a priori, anzi, no? E dice, mi colpiva questo scrittore a 18 anni, nonostante il suo cristianesimo. Mi colpiva anche quest'altro, certo, nonostante fosse cristiano. Mi colpiva anche un terzo, nonostante... E lui si arriverà a dire, ma non è che questi scrittori mi colpiscono proprio perché sono cristiani e non nonostante siano cristiani, visto che il cristianesimo è l'unica cosa che hanno veramente in comune? Noterà a 18 anni, i cristiani hanno torto, ma tutti gli altri sono noiosi. È interessante, perché vedete, in Lewis c'è sempre il punto di partenza, è sempre l'esperienza, non quello che dovremmo provare, no? Lewis in questo ha avuto la libertà, lo dirà tante volte, dice, io ho vissuto da pagano convertito in un mondo di puritani apostati, no? Lewis, no, da un certo punto di vista, non ha paura del paganesimo, anzi lui dice, bisogna essere veramente pagani, cioè umani, per poter incontrare una risposta vera. Mentre lui dice che la differenza fra il mondo antico e il mondo moderno rispetto a Cristo è che i pagani, fra i pagani e gli uomini moderni, dice la stessa differenza che c'è tra una vergine e una vedova. La vergine aspetta di sposarsi, questa vedova ha ammazzato lo sposo, no? Questo è rispetto alla questione di Dio del cristianesimo. Per cui lui non ha paura del paganesimo, nel senso dell'esperienza umana disordinata, confusa, ma sincera, perché quella è un'esperienza che è in grado di incontrare davvero una risposta e non l'ha già fatta fuori perché ha deciso di farla fuori. Va all'università Oxford, dice, mi avevano tacitamente avvisato da tutta la vita di non fidarmi mai dei cattolici e esplicitamente di non fidarmi mai dei filologi, e il suo migliore amico diventa un filologo cattolico, John Ronald Reuel Tolkien. Perché la pensavano nello stesso modo? Erano l'opposto dell'opposto dell'opposto. Tolkien era un inglese diventato cattolico tramite la madre, Lewis era un irlandese protestante diventato ateo, per cui... so come dire, si erano quasi scambiati popoli, verrebbe da dire, rispetto a un cliché tradizionale, no? Eppure queste due persone si trovano a diventare amiche, non perché la pensassero nello stesso modo, ma perché amavano le stesse cose, amavano i racconti, amavano i miti, amavano le fiabe, amavano scrivere e amavano raccontarselo reciprocamente. E sarà proprio questo il livello nel quale a un certo punto Lewis potrà fare il salto, dopo essersi già avvicinato al teismo per mera osservazione della sua esperienza umana, di chi è Cristo nella storia e il cristianesimo. Tramite Tolkien, è stato accennato, ve lo dico brevemente, passeggiano dopo cena, e questo è interessante perché, vedete, i passi della vita di Lewis non sono mai moralistici e neanche astratti, e da un certo punto di vista neanche di per sé, appunto, il punto di partenza è sempre estetico. è sempre un'attrattiva personale che quindi trascina con sé la morale, la conoscenza, la dottrina, eccetera. Lui sa un problema. Il problema non è un problema generale, non è un problema astratto, non è neanche un problema, non so come dire, radicalmente o espressamente teologico. Dice: che peccato che le storie che amiamo tanto non sono vere. Io e te, Tolkien, amiamo le fiabe, abbiamo i miti, ma non sono belli, ma non sono veri. Tolkien si gira di scatto e dice: no, non sono bugie, perché i miti, le fiabe, sono una modalità con la quale l'uomo, fatto a immagine del divino, di Dio, comunica, esprime questo dono, a sua volta lui posto in una storia. Ognuno di noi vive una storia, voi potete raccontarmi la storia della vostra giornata, vi siete alzati, presumibilmente vi siete lavati i denti, siete usciti, avete lavorato, avete fatto, potete raccontarmi una trama e potete immaginare delle altre trame capaci di parlare con voi della vostra stessa storia. L'uomo racconta delle storie da sempre e i miti sono il perenne tentativo, soprattutto nel mondo antico, tanto più quanto sono belli, di esprimere sempre tre elementi: l'uomo che cammina nella realtà e camminando nel mondo incontra il divino, e il divino in qualche maniera si lega alla sua vita, no? Tutti i miti antichi, gli dèi che fanno l'amore con le principesse e nascono gli eroi, gli dèi che salvano, strappano gli eroi dalla morte, oppure li fanno diventare a loro volta degli dèi, oppure invece questo per assenza, tutte le volte che nel mondo antico c'è lo struggimento del fatto che gli uomini si sentono soli, tremendamente soli. Non so se avete letto l'Ippolito di Euripide, una tragedia che Lewis amava molto e che lo aiutò nella conversione, nella quale a un certo punto il giovane casto Ippolito, che muore per difendere la dea, viene visitato dalla dea che egli ha difeso mentre sta morendo, e la dea gli dice: sì sì, adesso ti consolo un attimo, poi però me ne devo andare, perché per noi immortali il lezzo di voi uomini quando morite è insopportabile, ed esce. Questo è stato scritto 300 anni prima che Gesù piangesse sulla tomba di Lazzaro. Fa impressione, eh? È una profezia per l'incontrario, lo struggimento di dire: gli dèi quando noi moriamo e puzziamo se ne vanno. Euripide l'ha scritta, no? Ma questo, Tolkien dice, Cristo è un mito, come Osiride, come Adone, come tutti i tentativi che sono stati fatti di raccontare lo struggimento che il divino non ci lasci soli, con la tremenda differenza che è veramente accaduto. È storia, è il compimento di tutte quelle profezie, quegli struggimenti. Ma questo potrebbe restare una meravigliosa enunciazione generale. Il vero colpo di genio di Tolkien è un'altra cosa. Perché Lewis, quando è che era stato visitato per la prima volta dalla gioia, dallo struggimento, dalla domanda? Quando a 5-6 anni aveva aperto per caso un libro nella soffitta di suo padre e aveva trovato scritto: udì una voce che gridava: piangete tutti, perché Balder il bello è morto, è morto. Era un lamento nordico per il più giovane e bello degli dèi della mitologia scandinava, Balder il bello, che ingiustamente viene ucciso a primavera. E Lewis a 5-6 anni non sapeva niente di Balder, non sapeva niente di mitologia, aveva aperto e si era commosso per quelle parole di questo giovane che muore ingiustamente, questo giovane dio che muore, e da quel momento aveva deciso di dedicare la sua vita alla scrittura, ad andare dietro a quel misterioso richiamo. Tolkien gli dice: cos'è che ti ha colpito così tanto a 5-6 anni che ti ha fatto decidere di diventare uno scrittore, adesso sei qui a Oxford, e tutta la tua vita? Udì una voce che gridava: piangete tutti perché Balder è morto. E Tolkien gli dice: sappi che quello che ti ha colpito quando avevi 5-6 anni lì, facendoti piangere, è accaduto nel 33 d.C. in un posto chiamato Golgota. E qui Lewis dice di sì. Vedete, Lewis si converte al cristianesimo perché trova nel cristianesimo compiuto a un livello inimmaginabile quello che egli amava già prima. Una spregiudicata valorizzazione della sua previa esperienza. Eri tu dunque per tutto il tempo, e io non lo sapevo. Eri già tu. Ma questo adesso io ve lo vorrei far vedere attraverso i suoi testi, perché questo è quello che accende la sua capacità narrativa, quello che lo rende feconda. Lewis per tutta la vita come narratore avrà il problema di farci essere autenticamente umani e in questo capaci di incontrare una risposta vera alle nostre domande umane. Lui non aveva paura dell'umana esperienza, non aveva paura di incanalarla in una serie di previe risposte, aveva il desiderio che noi si fosse veramente noi stessi, perché sapeva che nel mondo fuori di noi è possibile incontrare qualcosa capace di salvare quello che è già presente, come struggimento, tensione, scoperta. Questo è il motivo per il quale egli, come narratore, prende sempre una via altra rispetto a quella che noi normalmente immaginiamo. Lewis, come narratore, e mi verrebbe da dire anche come apologeta, sapeva benissimo che gli uomini raramente imparano quello che credono già di sapere, no? Lui dirà in una sua nota molto amara e intelligente che la maggior parte degli uomini contemporanei, quando pensano a Dio, più che a un padre, pensano a un nonno, nel senso peggiore del termine, cioè il nonno sulla sedia a dondolo che dice fate poca confusione, divertitevi, però fate poco chiasso, no? Bonario, nel senso che in fondo non si interessa veramente, no? Per cui Lewis, come fare a riconsegnarci il significato delle parole? Devi prima riconsegnare l'esperienza. Questo, ad esempio, è il motivo per il quale Narnia, no? Le cronache di Narnia hanno colpito così tanto centinaia di milioni di lettori. Un grande teologo contemporaneo che poi si convertì al cattolicesimo, prima era evangelico, Thomas Howard, che era amico di Lewis e me lo raccontò personalmente, ora un signore anziano, andò a trovare Lewis e gli fece una domanda scandalosa, perché lui era un teologo protestante, era in crisi, disse, ma io mi commuovo di più a leggere la morte di Aslan, il leone, nel tuo libro che la morte di Gesù nei Vangeli, e mi vergogno molto. Dice, perché? Ebbe onestà, perché tante volte noi non abbiamo questo coraggio. E lui si dice, perché te quando leggi il Vangelo hai un approccio moralistico. Tu hai già prima di aprire il libro dici, adesso mi devo commuovere, adesso mi devo commuovere, adesso mi devo commuovere. Mentre invece quando leggi una storia non ci pensi, hai le difese abbassate e quello che accade è in grado di parlarti. Io raccontando Aslan non ho fatto altro che raccontare Gesù. Ho raccontato l'esperienza di un potere infinitamente buono e bello che si fa fare a pezzi per un traditore. Vedete? No? Ma questo è così presente forse in uno dei suoi capolavori supremi che sono le lettere di Berlicche, che sono appunto un'opera che lui scrive durante la guerra, nella quale un giorno, dice, uscendo di chiesa mi è venuto in mente di provare a raccontare il cielo dal punto di vista dell'inferno. No? E questo risponde a due livelli diversi. Il primo è che noi normalmente immaginiamo, dicevo, e questo risponde a due livelli. Il primo è che Lewis qui vuole combattere le nostre aspettative, perché noi abbiamo la perenne immagine che in fondo raccontare le cose dal punto di vista del male, del cinismo, sia più divertente, funzioni meglio, no? È la famosa battuta di Woody Allen, no? Io preferisco, vorrei l'inferno per la compagnia e il cielo per il clima, no? Se noi pensiamo al cielo, e questo è vero per tante persone contemporanee, pensiamo in fondo a una cosa molto noiosa, no? L'arpa, no? L'aureola, le strade lastricate d'oro, le nuvole, non so come dire, cioè è il famoso stereotipo per cui la gente dice che l'inferno di Dante è più bello e interessante del paradiso, perché lì ci sono i personaggi, no? E l'altro elemento, e questo è interessante perché anche Papa Benedetto l'ha ripreso in un suo mirabile intervento qualche anno fa, è che appunto il male sia più divertente del bene, sia più colto, sia più simpatico, sia più, non so come dire, moderno, elegante. Avete presente, no? Nel Faust di Goethe il diavolo è il diavolo simpatico, il diavolo gentiluomo con i baffi alla Mefistofele, con la battuta pronta. Questo è qualcosa che non possiamo evitare di guardare, perché nella società moderna, soprattutto da Nietzsche in poi, il bene e il male si sono polarizzati in due definizioni, per cui il bene è il bene moralistico e quindi in fondo prigioniero di un'armatura molto pesante, Apollo, la forma, mentre invece il male, Dioniso, è la forza della vita, i cattivi sono più simpatici. Nei film i cattivi spesso hanno le battute migliori. Questo cos'è? È un difetto artistico, vuol dire che non si riesce più a immaginare un bene credibile. Si pensa che in fondo il bene sia un po' più noioso. L'unica cosa che il bene può fare è dire di no al male. Lewis invece era radicalmente convinto che il bene fosse un'esperienza più ricca, più bella, più potente, più affascinante e quindi più divertente del male. E questo è quello che egli cerca di fare all'interno delle lettere di Berlicche. Qual è la cosa infatti interessante di questo libro? Che è un libro molto divertente, il cui unico personaggio che non ha senso dell'umorismo è il protagonista, che è il diavolo stesso. Il diavolo qui è un personaggio comico, ma non è un personaggio umoristico, perché lo humor presuppone il fatto che tu possa uscire da te stesso e vederti in qualcosa più grande, no? Una battuta di un autore che con Andrea Monda conosciamo e amiamo tanto tanto, e che era uno dei padri di Chesterton, di Lewis, cioè Chesterton stesso, era che gli angeli volano perché non si prendono troppo sul serio e il demonio è cascato per un eccesso di gravità, si è preso troppo sul serio. E quello che Lewis vuole raccontare per tutta questa storia, la storia delle lettere di Berlicca, è esattamente che invece l'inferno è una mentalità infinitamente più ristretta, povera, grigia, triste ed ottusa rispetto alla gloriosa vastità dell'esperienza divina. Però la questione è: ci può riuscire uno dal punto di vista della narrativa, artistico, perché questa è una bella definizione, ma ce l'ha fatta? Perché bisogna essere convincenti dal punto di vista dell'umana esperienza. Questo è quello che adesso voglio provare a farvi vedere. Sapete che le lettere di Berlicche sono delle lettere che un demonio in alto grado della gerarchia infernale, Berlicche, invia al nipote Malacoda, che ha il suo primo paziente, cioè la prima persona che lui deve sistematicamente, no, tentare dalla nascita alla tomba cercando di portarsela all'inferno. Tutto il linguaggio è capovolto, il nemico qui è Dio. Nostro padre è Satana, è tutto ribaltato. A un certo punto il paziente, che è una persona normale, non ha nessuna particolare caratteristica, ha nel mezzo della, a un certo punto, una conversione, un ritorno di fede. Lui è cristiano, ma ha un ritorno di fede potentissimo. E il giovane Malacoda scrive allo zio balbettando, perché non ha capito neanche dove ha sbagliato. Non ha capito dove ha sbagliato. Tenete presente questa immagine. Cioè c'è sempre una questione di comprensione. Il bene ha delle ragioni che il male non conosce, parafrasando Pascal, no? Sentite, lo zio gli spiega dove ha sbagliato. Mio caro Malacoda, mi pare che ti ci vogliano troppe pagine per narrare una storiella molto semplice, la cui conclusione è che ti sei lasciato sfuggire il tuo giovanotto dalle dita. La situazione è gravissima e proprio io non vedo ragione alcuna per la quale dovrei proteggerti dalla conseguenza della tua insufficienza. Un pentimento e un rinnovamento di ciò che l'altra parte chiama grazia, della grandezza che tu descrivi, è una sconfitta di prim'ordine. Equivale a una seconda conversione e probabilmente a un livello più profondo della prima. Come avresti dovuto sapere, la nube asfissiante che ti ha impedito di attaccare il paziente nella sua passeggiata è un fenomeno ben noto. È l'arma più barbarica del nemico e generalmente viene fuori quando egli è direttamente presente al paziente in certe maniere non ancora perfettamente classificate. Tanto lo vedete, no? La mentalità infernale è come di questi piccoli burocrati per cui tutto deve essere classificato, no? E invece c'è qualcosa che non si classifica. La presenza, il modo misterioso con cui Cristo è stato presente al paziente è stato molto forte e i demoni non capiscono. Però lo zio gli spiega qual è stato lo spiraglio. In tutte le lettere di Berlicche, questo ve lo dico già, all'inizio Berlicche dice: gli uomini moderni hanno l'idea che il demonio sia uno che gli vuole far entrare nella testa certe idee, ma non hanno capito che è esattamente il contrario. Il nostro lavoro è non fargli entrare nella testa proprio nulla. L'assedio è che non devono arrivare stimoli intellettuali veri. Gli uomini non devono pensare, devono, dice all'inizio, non fargli neanche pensare se il cristianesimo è vero o falso, o se l'ateismo è vero o falso. Fagli pensare che l'ateismo è audace, che è moderno, che non c'entra niente né col vero né col falso, no? Fagli avere qualcosa che stuzzichi la vanità, non il desiderio reale di conoscenza. Per cui la battaglia è quella di un assedio per cui da fuori non devono esserci spiragli aperti all'irruzione del nemico. E invece qui uno spiraglio Malacoda l'ha lasciato. Qual è lo spiraglio che Malacoda ha lasciato? Fate attenzione, eh? Veniamo ora alle tue balordaggini. Secondo la tua stessa confessione, dapprima hai permesso al tuo paziente di leggere un libro che veramente gli piaceva, del quale veramente godeva. Attenzione, io poi mi occupo di letteratura, attenti ai verbi e agli avverbi. Veramente gli piaceva, veramente godeva, e non per poter far poi osservazioni intelligenti con i suoi nuovi amici. C'è differenza fra quando una cosa ci piace di per sé e ha quasi un'innocenza. Perché a volte a noi ci piacciono delle cose che non è che ti rendono molto popolare in metropolitana, so come dire, ma che ci piacciono proprio a noi. Magari una canzone che per la maggior parte delle persone è anche un po' stupida, ma sono nostri, ci sono dei libri anche semplici. Dice, invece ci sono persone che leggano i libri per fare osservazioni intelligenti, no? I libri nella top 10 del Corriere della Sera, no? Quelli di cui devi parlare perché altrimenti nelle serate galanti sei fuori. Ma non c'entra niente questo con un vero piacere, un libro che veramente gli piaceva, del quale veramente godeva. In secondo luogo, gli hai permesso di fare una passeggiata fino al vecchio mulino e di prendervi il tè. Una passeggiata attraverso un paesaggio che veramente gli piaceva. E fatta da solo. Solitudine, momento importante, no? In altre parole, gli hai permesso due veri, positivi piaceri. Sei stato così ignorante da non vederne il pericolo. La caratteristica dei dolori e dei piaceri, delle esperienze intense che vengono da fuori, sono delle sollecitazioni, nel bene dolore o piacere, è che non ci si può sbagliare sulla loro realtà e perciò, in quanto esistono, offrono all'uomo che li prova una pietra di paragone della realtà. Una cosa che veramente ti piace, ti sta dicendo qualcosa di vero, veramente ti piace. Capite? Vuol dire che ha a che fare con la verità. Questa è l'audacia di Lewis. Una cosa che veramente ti piace veramente. E aggiunge, naturalmente, dice, ti eri messo a dannare il tuo paziente per mezzo del mondo, vale a dire... Col presentare la vanità, il da fare, l'ironia, il tedio costoso come se fossero piaceri. Geniale. Noi quando pensiamo al mondo a volte diciamo che il mondo è la realtà dei piaceri, no? Quando dice la tentazione del mondo. Lewis invece dice che il mondo sono cose che sono presentate come piaceri ma che guardate in sé non ti offrono nulla. Il mondo vale a dire la vanità, il da fare, l'ironia e il tedio costoso come se fossero piaceri. Come non sei riuscito a capire che un piacere vero era l'ultima cosa che avresti dovuto lasciargli incontrare? Come non hai previsto che avrebbe annientato tutto l'inganno che tanto laboriosamente gli ha insegnato a valutare? E che quel genere di piacere che il libro e la passeggiata gli davano era il più pericoloso di tutti, che gli avrebbe tolto tutta quella specie di crosta che eri riuscito a formare sulla sua sensibilità e fatto sentire che stava tornando a casa, che stava guarendo. Vedete, lui dice che il male non vuole soltanto ottunderci la testa, non farci entrare certi pensieri, ma vuole anche ottundere la sensibilità, non far entrare certe sensazioni, perché anche quelle sono vere e sono importanti. Come preliminare dallo staccarlo dal nemico, dovevi staccarlo da lui stesso. E avevi già fatto un poco di progresso su questa linea, ora tutto è disfatto. E poi, perché guardate la lucidità di Lewis, naturalmente so benissimo che anche il nemico vuole distaccare gli uomini da se stessi, ma in modo diverso. E questo, guardate, è interessante rispetto a tanto moralismo col quale noi possiamo concepire la fede o le persone da fuori concepiscono la fede, no? Il distacco da sé come una mutilazione sterile, no? Ricorda sempre che a lui quei piccoli vermi piacciono veramente e che pone un assurdo valore assoluto sulla distinzione di ciascuno di loro. Ma voi forse non avete notato, io mi occupo di letteratura, quindi per me le parole contano. Il verbo che ha usato per Dio è lo stesso verbo che ha usato per l'uomo. Ha letto un libro che veramente gli piaceva. Ha fatto una passeggiata che veramente gli piaceva. Ricorda sempre che a lui quei piccoli vermi piacciono veramente. Lewis ci ha fatto fare l'esperienza narrativa del fatto che l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio, facendoci vedere che l'uomo e Dio hanno una cosa in comune, ci sono delle cose che gli piacciono e ci sono delle cose che non gli piacciono. E non l'ha detto in astratto, ce l'ha fatto vedere. Ci ha fatto vedere Dio a cui noi piacciamo veramente. Come a noi può piacere dire, oh, questo è il mio libro preferito, o questo è il mio paesaggio preferito. E che pone un assurdo, assurdo per il male, valore assoluto sulla distinzione di ciascuno di loro. Quando intende dire che debbono perdere il loro io, intende solamente dire che debbano abbandonare la volontà propria. Una volta fatto ciò, in realtà dà loro indietro tutta la loro personalità e si vanta, sinceramente ho paura, che se saranno completamente suoi saranno più che mai se stessi. Quindi, mentre gode nel vederli sacrificare perfino le loro innocenti volontà a lui in un sacrificio fatto per amore, odia di vederli allontanare dalla loro natura per qualsiasi altra ragione. Non so se avete notato l'audacia dei verbi che Lewis attribuisce a Dio, gode e odia. Sono verbi forti nell'esperienza umana. Un godimento come quando uno respira a pieni polmoni, quando uno ti fa una cosa proprio per te, no? Che uno gode, e invece l'odio, cioè un'avversione radicale, persino rabbiosa. odia vederli allontanare dalla loro natura per qualsiasi altra ragione. E noi, il male, invece, dovremmo sempre incoraggiarli a farlo, perché le più profonde simpatie e i più profondi impulsi di qualsiasi uomo sono la materia prima, il punto di partenza del quale il nemico lo ha fornito. Vedete? Lewis non ha paura delle cose a cui, che piacciono agli esseri umani. Lui è convinto che in quello che noi già amiamo ci sia qualcosa di radicalmente serio. Perché quello non è un terreno neutro. Potrà essere, è neutro, è una questione di libertà, come decidiamo di usarlo. Ma quella cosa di per sé è vera. È vera. Talmente tanto che non posso non leggervi l'altro passaggio meraviglioso, quando alla fine il paziente muore e si salva e incontra finalmente Dio. E sentite che cosa dice. Vide lui. Questo animale, questa cosa generata in un letto, dice Berlicche sconfitto, poté posare il suo sguardo su di lui. Ciò che per noi è fuoco accecante, soffocante, è per lui luce rinfrescante, è la stessa chiarità e porta le forme di un uomo, no? Suprema sconfitta per il male. E guardate, ti piacerebbe, Malacoda, se tu potessi interpretare la prostrazione del paziente alla sua presenza, l'aborrimento di sé e la profonda conoscenza dei suoi peccati. Sì, Malacoda, una conoscenza più chiara della tua, mettendo tutto ciò in confronto con le sensazioni soffocanti e paralizzanti che provi tu quando ti incontri con l'aria mortale che spira dal cuore del cielo. No? Dice, ti piacerebbe, Malacoda, pensare che il momento di vergogna, di luce che è dato dal momento in cui quella persona vede Dio è uguale al tuo momento di orrore paralizzante. Ma tutto ciò è un non senso. Forse avrà ancora da sopportare dei dolori. Forse ci sarà il purgatorio per questa persona. Ma loro abbracciano quei dolori. Non li baratterebbero per nessun piacere o terreno. Perché? Perché la questione non è dolore o piacere, è stare con quella persona lì. E guardate adesso l'immagine che usa, perché secondo me questa è una delle pagine più belle del Novecento. Tutti i piaceri del senso, o del cuore, o dell'intelletto, con i quali potevi un giorno averlo tentato, perfino i piaceri della stessa virtù, gli sembrano ora, al confronto con stare con quella persona e magari soffrire per stare con quella persona, non diversi da come apparirebbero le quasi nauseanti attrazioni di una sgualdrina truccata a colui che si sente dire che la sua fidanzata, la donna che aveva veramente amato per tutta la vita e che aveva creduta morta, è lì, ora alla porta. Lo vedete? Questa per lui è la morale, che non è il moralismo. È il fatto che quando tu sei di fronte a quello che veramente ami, da un certo punto di vista il balzo lo fai già. Avete presente nel purgatorio di Dante, quando Dante fa tutto l'inferno e vede tutti i dannati, fa tutto il purgatorio e vede tutte le anime purificanti che si stanno purificando, deve lui entrare in un fiume di fuoco alla fine, deve lui fare una purificazione. E Dante, che lo sa benissimo che Dio è dalla sua, perché sennò questo viaggio non lo faceva, no? Davanti al suo momento di dolore, perché lui deve entrare in delle fiamme che bruciano ma non consumano, ardono, scottano, non si muove, si blocca con Virgilio che non sa che pesci prendere. E gli dice, ma come? Ma lo sai, abbiamo fatto tutto l'inferno, abbiamo fatto tutto il purgatorio, non ti muovi. E Dante dice, e io pur fermo e contra coscienza, come dice il grande Charles Peguy, il corpo di morire non ne vuole sapere proprio niente, no? Non vogliamo. E contra coscienza, con la testa lui si dice delle cose, ma il corpo gliene fa dire altre. Allora Virgilio gli dice, figlio, tra Beatrice e te è questo muro. E Dante mette subito un piede. E Virgilio gli prende le mani, gli fa i suoi occhi, e camminano passo passo dentro le fiamme. Io non trovo immagine più bella di questa per descrivere l'operato narrativo di Lewis. Lewis è un uomo che non ci ha fatto aggirare il fuoco, ma ci ha ricordato con le sue opere, ha parlato agli uomini parlando dell'unica cosa che ci fa camminare nel fuoco, che sono gli occhi di quello che veramente amiamo. Lui questo lo dice in maniera particolarmente esplicita in uno dei passaggi suoi più belli, che io ormai, amandolo tanto, il problema della sofferenza, credo di ricordare a memoria, quindi lo cito, e sentitevelo rivolto, nel senso che Lewis lo scrive rivolto al lettore, no? Lewis non sapeva che stasera avremmo parlato di queste cose, però io sono fermamente convinto che Dio, che gliel'ha fatta scrivere, sì, per cui, no, gli siamo debitori anche di questa serata. E Lewis dice, e forse avrete notato che i libri che veramente amate hanno tutti in comune un filo segreto, anche se voi non sapete esprimerlo, e la gente vi chiede, si domanda perché se vi piace questo, vi piaccia anche quello. E alle volte vi siete trovati davanti a un paesaggio che sembrava incorporare tutto quello che avete sempre cercato, e vi siete voltati verso l'amico al vostro fianco, per poi rendervi conto che lui inseguiva una visione completamente diversa dalla vostra. E non è forse vero che anche nei vostri hobby c'è sempre qualcosa, persino in quelli più innocenti, che è sempre sul punto di rivelarsi, che uno non riesce a identificare, fosse anche col clap clap dei remi sulla barca o sull'odore del legno nella falegnameria? E non è forse vero che i vostri amici più importanti avevano almeno qualche vago sentore, sebbene vago e incerto, persino nei migliori amici, di quel qualcosa che cercate da sempre di trovare, di vedere e di sentire, dentro e oltre tutti gli altri piaceri e desideri, notte e giorno, dall'infanzia alla vecchiaia? Non lo avete mai posseduto? E poi improvvisamente ribalta la frase: tutto quello che ha veramente posseduto la vostra anima ne sono stati sempre solo degli indizi, barlumi allettanti, echi che si spegnevano appena venivano pronunciati. Ma se questa cosa veramente si manifestasse, se mai dovesse esserci un eco che non si spegnesse, ma si espandesse nel suono stesso, voi lo sapreste. Al di là di ogni possibilità di dubbio direste: ecco quella cosa per cui sono stato creato. Questa è la fiducia che Lewis aveva nei confronti dell'esperienza umana. Ed è l'ossessione narrativa della sua scrittura. Lewis non ha paura di quello che amiamo, perché lui ha incontrato fuori di sé qualcosa che era in grado di parlare a quello che egli custodiva dentro di sé. Per questo io credo che sia uno dei grandissimi doni degli scrittori in generale, ma dell'occhio, del cuore, delle parole di Lewis in particolare. Noi abbiamo bisogno di persone che ci riconsegnino la nostra umanità, che ci insegnino a guardare con tenerezza e stima a quello che è già prezioso più di quanto noi stessi sappiamo avere, fare, perché questa è l'unica cosa che ci permette veramente, al di là delle definizioni astratte, dei previ convincimenti, delle cose, degli atteggiamenti recalcitranti e in fondo non sicuri, di poter incontrare fuori di noi qualcuno che abbia la pretesa di essere la risposta a quello che come domanda noi portiamo nel cuore. Ma per fare questo, Per poterci convertire, ho vissuto da pagano convertito, no? Abbiamo bisogno di essere pagani. E per lui, se essere pagani voleva dire quello che diceva Aristotele: chi vuole aver successo deve prima porre le domande giuste. Le domande giuste. Dobbiamo guardare a quello che è già presente dentro di noi come domanda, come tensione, come struggimento. Lewis non aveva paura delle domande. Non aveva paura delle domande. E questo io credo che sia uno dei doni più grandi per l'uomo del Novecento, una spregiudicata valorizzazione dell'umana esperienza, no? Scoprendo che quello che è già presente dentro di noi è amato da qualcuno che lo conosce, lo ama meglio di noi. Eri tu dunque per tutto il tempo. Ma non posso non citarvi un ultimo passaggio meraviglioso, che è quando il paziente si innamora. Eccolo qua, guardate. Il Berlich è pieno di rabbia perché il ragazzo si innamora di una ragazza di fede. Ed è una ragazza di fede normalissima, molto semplice, va bene? Ma che radia una tale bontà che fa uscire di senno Berlich, no? E dice: alla faccia questa ragazzina che diresti che il burro non le si sciolga in bocca, è proprio una da nulla. Eppure possiede un'arguzia piena di ironia, quella specie di creatura che troverebbe ridicolo me. Lo vedete? Esattamente quello era il compito di Lewis, dimostrarci che la differenza fra bene e il male è che il male è una sgualdrina truccata, patetica, grottesca e forse molto ridicola, mentre invece il bene è l'amore che credevamo morto. Talmente tanto che tutte le nostre false consolazioni sono il tentativo di riempire il vuoto di questo lutto. E invece cosa succede dentro di noi quando scopriamo che l'amore vero, creduto morto, il primo unico amore, è vivo, no? Quella specie di creatura che troverebbe ridicolo me. Perché il nemico non la manda a quel paese se veramente va pazzo per la verginità, invece di guardar giù ridendo a quel modo? Io credo che in questo passaggio in cui lui si immagina Dio Padre che guarda un ragazzo e una ragazza che si innamorano e ride, no? Da un certo punto di vista come un padre che vede il ragazzo che esce per il primo appuntamento e ride con tutta la gran cassa tenorile di questo petto magnifico, no? Sia una delle immagini più belle, no? In cui Dio guarda con parteggia, no? Sorridendo e ridendo per quelli che sono i nostri passi nell'avventura di ciò che amiamo, no? Io credo fermamente che noi abbiamo bisogno di autori che con la potenza della grande arte ci facciano sentire almeno un eco di questa travolgente, divina, gloriosa risata. Grazie della vostra attenzione. O troppo chiaro o troppo poco chiaro.
Ma sentendo anche l'introduzione che ha fatto Don Andrea, vorrei un attimo, in qualche modo, in breve, far emergere l'essenza del cristianesimo per lui.
Beh, direi molto di una domanda ampia. Lewis aveva ben presente, e lo dice da tutte le, nel cristianesimo così com'è, che il cristianesimo non è una religione, non è semplicemente una religione, è l'incontro con Cristo, che è compimento di tutte le altre, no? È l'incontro con Lui, per cui da un certo punto di vista, lo ha visto, la preoccupazione di Lewis non è innanzitutto filosofica, teologica, dogmatica, è estetica. Lui è convinto che se si incontrano gli occhi del vero amore, che è Cristo, è possibile decidere di andargli dietro. Possibile, non è imposto. Però questo, tutto il resto viene di conseguenza, per quanto lo riguarda. Grazie, è molto gentile, no? Dar da bere agli assetati. Come dice il piccolo principe, è buona l'acqua quando hai sete. Quindi, e Lewis ha voluto esplicitamente evitare quasi sempre le controversie confessionali, perché lui era anglicano, ma è stato direttore spirituale di tanti cattolici, con molta delicatezza, poi ovviamente Tolkien è stato l'amico di una vita, una volta andò a fare una conferenza in un convento di monache di clausura, invitato, e iniziò da bravo protestante dicendo «le porte si aprono anche dall'interno, spero», perché voleva andar via. C'è un'immagine molto bella in cui lui nel cristianesimo così com'è dice che il cristianesimo è la buona notizia che territorio occupato dal nemico, dice, questo è la nostra vita. Ci sono dei nemici che occupano, dice, no? Con una sorta di usurpazione. E avete visto come nelle lettere di Berlicche l'immagine dell'assedio, assedio mentale, no? Si accosta, ogni persona in un certo senso è come se fosse un pianeta, no? Che rischia di diventare un pianeta silenzioso, no? Isolato, che è il titolo di un altro suo libro. Il cristianesimo, dice, è la storia di come il vero re sia sbarcato in incognito e ci stia invitando tutti a partecipare a una grande campagna di sabotaggio dall'interno del territorio occupato. E poi avevo quell'immagine molto bella, perché erano gli anni della guerra, dice, quando andiamo in chiesa è come se andassimo a sentire la radio di De Gaulle, non so come dire, con le informazioni che arrivano dall'altra parte della barriera, no? È molto bello, perché vedete, no? Come un'immagine, da un certo punto di vista, trita e ritrita, no? Invece improvvisamente si accenda di un'ipotesi diversa se la paragoniamo con quello che noi viviamo, insomma.
Lui ha scritto un sacco di cose,
sì.
Tra cui dei racconti che sono più proprio più di fantascienza su il bene, quello che si chiama Per Irlanda, per una cosa.
Certo.
Queste tematiche che lui invece ha parlato, sono presente il suo viso anche in quei...
Assolutamente. In due modi. Innanzitutto bisogna tenere presente che i grandi scrittori non vogliono convincere. Lewis, ad esempio, vi faccio un esempio. Quando una volta Lewis scrive Le Cronache di Narnia, avete visto, avete presente da prima, come vi raccontavo, come sia presente Cristo in Aslan. Però Lewis è un artista, non è un ideologo che vuole obbligare. Una bambina gli scrisse e gli disse: ma chi è Aslan? Tutti si sarebbero precipitati a dire è Gesù, bla bla bla, no? Invece Lewis è talmente rispettoso della libertà che gli fa: pensaci bene, hai mai incontrato anche in questo mondo qualcuno che sia il figlio del più grande dei re, che sia arrivato di nascosto, che sia stato ucciso ingiustamente, che sia ritornato dalla morte? Se conosci il suo nome, fammelo sapere. Quanti apologeti avrebbero invece voluto far saltare il passo della libertà della bambina? E invece Lewis non aveva questo problema, perché lui aveva il problema di destare le domande, di destare le antenne, non so come dire, convinto che, come dice sempre in Sorpreso dalla gioia, l'universo risponde il vero a chi lo interroga onestamente. Per questo nelle opere di fantascienza Lewis non le ha scritte anche lì per dimostrare alcunché. Lui lì voleva raccontare delle storie che amava. Lewis amava la fantascienza, ma voleva raccontare una fantascienza che fosse aperta alla vastità vera dell'esperienza. Per questo sono opere di fantascienza teologica, in cui il viaggio nello spazio è in fondo in realtà l'unica cosa di cui abbiamo bisogno. Possiamo dire di camminare su questa terra se non vediamo che stiamo viaggiando in un'enorme sinfonia, no? E quindi sono opere di trascendenza, inerentemente a essere delle grandi avventure. Non è che c'è un significato aggiunto. La bellezza, la densità, la vastità dell'esperienza narrata ti fa riguardare con occhi diversi all'universo. È un libro, come ha detto giustamente un grande scrittore, Thomas Howard, che vi citavo prima, in cui noi ormai siamo abituati a guardare all'universo e a dire lo spazio. Quando uno legge i libri di Lewis di fantascienza, alla fine si riscopre a dire il cielo. È diverso dire lo spazio o il cielo. Perché lo spazio è un'indicazione di vuoto, mentre invece dire ho viaggiato nel cielo dice un'altra cosa. Ma questo è ancora una volta una sfida che va conquistata dall'interno dell'esperienza narrativa, non da fuori. E questo è il compito grande dell'arte, che è quello di farci guardare bene a un'esperienza. Questa è la potenza dei romanzi, ad esempio, rispetto ai saggi, no? Il romanzo è il genere, la storia è il genere proprio del cambiamento, no? Di solito, a meno che ci sono delle notevoli eccezioni, però noi restiamo più cambiati da una storia che da un concetto. Chesterton, no, lo dirà in Ortodossia, noi siamo più non siamo tanto vinti da un sistema filosofico in cui torna tutto, siamo più convinti da stimoli diversi di cose che amiamo. Noi siamo più cambiati da un amico, una donna amata, un libro e un paesaggio che da un sistema filosoficamente perfetto. Perché quelle cose ci parlano di più. E lo stesso io sono, è il mio personale parere, o almeno è la mia personale esperienza, io sono più colpito da una storia che da un'enunciazione astratta, no? Perché in un'enunciazione astratta, in un saggio, spesso, se te sei d'accordo all'inizio, sei d'accordo anche alla fine. Se sei un conservatore e leggi un saggio di sinistra, non sei d'accordo. Se sei di sinistra e leggi un saggio conservatore, non sei d'accordo. Ma se leggi una storia da A, non vai ad A1, vai a B, vai a C, vai a D. La questione è quanto quella storia tiene conto davvero della vastità dell'esperienza. Per questo Le Cronache di Narnia, che raccontano una storia assolutamente cristiana, hanno colpito, commosso e dialogato con persone che formalmente magari in chiesa non c'erano mai andate. Capite?
Lui scrive pure molto sulla sofferenza, sul dolore. Mi interessa, per questo libro non ho ancora letto, però mi interessa la parte del diavolo, diciamo, quando parla pure del... C'è un passo che parla del dolore, quindi in che senso parla il diavolo, questo piccolo diavolo di dolore?
Dice questa cosa, che i dolori veri, Lewis poi ha scritto un libro, ha scritto Il problema della sofferenza, che è molto bello, poi il suo libro più bello sul dolore è a sua volta un'esperienza, è una cronaca, è Diario di un dolore, che è la storia di come lui racconta la morte di sua moglie, no? Tra l'altro il titolo vero sarebbe A Grief Observed, un dolore sotto osservazione. No, passo passo. Ed è un pugno nello stomaco, eh? Leggetelo, perché è un libro formidabile, però vi assicuro che, cioè, mangiate leggeri quel giorno, perché è veramente un bel pugno nello stomaco. E lì invece qui, nelle lettere di Berlicche, c'è una notazione molto fine, in cui appunto dice che i dolori e i piaceri sono veri, non ci si può ingannare sulla loro realtà, e quindi offrono una pietra di paragone della realtà. Per cui dice, se tu avessi voluto dannare il tuo paziente con il dolore, avresti dovuto fargli provare dei dolori immaginari, no? Quei depressi cronici per forza, a cui gli va sempre tutto male, nessuno li capisce. E lui si aggiunge, evitando accuratamente che gli capiti il minimo mal di denti. Dice, perché il più piccolo mal di denti manderebbe in mille pezzi tutta l'immagine, no, di Lord Byron, no? Non so come dire, l'eroe romantico, non lo capisce nessuno, contro il destino del mondo che sta così con la mano, no? Perché? Perché sarebbe un'esperienza vera, ancora una volta. Dipende, credo, dall'età, io non sono un esperto assolutamente. Credo che con ragazzi più piccoli o anche alle medie le cronache di Narnia abbiano un'immensa capacità, perché raccontano delle storie, no? Ci sono e ancora una volta è molto difficile isolare quali sono i passaggi, perché una storia ti colpisce per il percorso che ti fa fare. Spesso i ragazzi trovano, noi, uno può dire ok, questo è il passaggio evidentemente più importante, perché il simbolo o la dinamica che vi accade è talmente limpida nella sua potenza che questo è il punto su cui dobbiamo lavorare. Magari invece i ragazzi rimangono colpiti da delle sfumature, da dei particolari che sono diversi, ma che sono presenti. Per cui, però, è un povero suggerimento, ecco, ma credo che siano le opere che sono in grado di colpire di più, perché sono delle grandi e bellissime avventure.
Se non ci arriviamo a girare nelle scuole, e tutto ciò non entra, lo viene scolastico.
Molto spesso è vero.
Ma al corso di letteratura inglese dell'Università della Sapienza, lui se ne ha studiato.
Non so dirglielo, credo che ci sia stato in alcuni casi. C'è stato un grande, c'era Piero Boitani che ha fatto delle cose importanti su Lewis, ma insomma, quindi, non, però non so francamente di, io lo insegno dove vado, ma questa è l'ennesima dimostrazione di quanto sono intelligente, per cui è vero, ed è vero, ma guarda, anche in questo caso io a volte mi trovo a discutere spesso sulla questione dei libri buoni, libri cattivi, eccetera. Io mi permetto di dire un poverissimo suggerimento da parte di chi non è un padre, da chi non è un catechista, quindi mi tolgo le scarpe, non so come dire, in punta di piedi, però insegno all'università, quindi mi pongo la questione. Secondo me, ovviamente, ci sono realtà e momenti nei quali una figura di autorità può consigliare e financo proibire, nella modalità relazionali giuste di una famiglia, eccetera, questo sì, questo no, finché c'è questo tipo di rapporto, in questo momento non è giusto che tu lo legga, eccetera. Però a livello mio, so come dire, io il problema principale che ho è ancora una volta quello di far fare ai miei studenti l'esperienza di qualcosa con cui possano poi paragonare il resto. Io dico sempre questo, tanti ragazzi, anche più grandi, universitari, a volte leggono della roba che ti dici vabbè, però il problema non è fargli smettere, se mi perdonate la povertà, tanto per me, di fargli smettere a priori di mangiare il panino del McDonald's, ma è di portarli a mangiare una bistecca alla fiorentina. Perché a quel punto non potranno più semplicemente dire che quello è tutto. Poi una volta ogni tanto un panino ci sta, ma l'importante è chiamarlo panino e non pensare che sia la cosa più buona su questa terra. Cioè è dare degli strumenti di paragone adeguati, no? Però questo è il mio parere, Poi sono fiorentino, quindi la bistecca ha un riverbero psicologicamente importante.
Visto che abbiamo visto durante tutto il percorso di come lui si sia capace di appunto arrivare al punto a farsi domande anche se stesso molto lucide, che tocchi un aspetto diciamo viscerale tra virgolette sulla realtà ultima dell'uomo, anche nel cristianesimo così come c'era una bella frase in cui lui appunto introduce il cristianesimo senza entrare nello specifico delle confessioni, però tiene ben presente al lettore il fatto, lui dice, noi siamo qui, stiamo descrivendo l'anticamera e ci sono varie porte, ma solo all'interno delle singole porte ci sta la stanza col cagnetto e lì ti scagli, quindi come dire, questo è diciamo, un denominatore comune, comunque non è sufficiente per
però tendo anche presente la vita di Lewis, come mai poi lui non ha voluto porsi, diciamo, fino all'ultima domanda, cioè in sostanza, pur avendoci intorno alla realtà di cattolici, come può essere Tolkien, come possono essere altre persone che ho conosciuto, come mai poi è rimasto legato alla Chiesa d'Inghilterra?
È una domanda misteriosa, io mi permetto di ipotizzare degli elementi per la frequentazione e l'affetto che ho, no? Io dico sempre che nei confronti di Lewis ho l'atteggiamento che tanti probabilmente nel Medioevo potevano essere tentati di avere nei confronti di Aristotele. Ha ragione anche quando sbaglia, va bene lo stesso, meglio lui, se sbaglia è meglio il suo sbaglio di come stanno veramente le cose. Però questo sono io, è una sorta di debito emotivo. Però direi questo, sono solo alcuni elementi, perché poi ogni uomo è misterioso. C'è un elemento importante dal punto di vista storico, non si può tralasciare il fatto che appunto Lewis viene da una famiglia protestante del nord dell'Irlanda, e i protestanti del nord dell'Irlanda hanno vissuto un'esperienza di ghetto emotiva e psicologica, pochi avversi, sentiti come parte dei conquistatori in una terra, i traditori e gli alleati dei conquistatori. Per cui lì il protestantesimo è stato tramandato, avete presente i conflitti drammatici del nord dell'Irlanda, quasi anche in questo caso come un lascito, no? Se tu abbandoni il protestantesimo, passi dalla parte di quelli che hanno combattuto tuo nonno, tuo zio, tuo padre. Io credo che ci fosse molto di questo debito, no? È un elemento molto forte, no? Che Lewis ha superato con magnanimità, perché Lewis non ha voluto creare scandalo alla sua famiglia, alla sua storia. La conversione di Lewis poi è significativa da questo punto di vista. Non è la classica conversione degli inglesi o del mondo alla Cardinal Newman, cioè studiando la tradizione della Chiesa. È un certo tipo di percorso, quello di Newman, in parte quello di Chesterton, ma di solito si tratta in questi casi di persone che sono già dentro un'esperienza di fede molto forte. Il Cardinal Newman era un convinto anglicano, Chesterton era un convinto cristiano. Mi permetto sempre di dire che la conversione di Lewis è appunto una conversione è come la conversione di un centurione. Lewis era veramente un pagano, no? Per cui è da Atene al Golgota, non è dal Golgota alla riforma protestante, non so come dire, capisci? Non so se mi sono spiegato. E Lewis ha voluto per tutta la vita mantenersi lì, ha voluto mantenersi ai piedi del Golgota. In questo anche tra l'altro lui non è neanche tornato nella fede dei suoi padri, perché non è che era luterano, non so come dire, è entrato nella Chiesa d'Inghilterra perché andava a Oxford e andava alle funzioni del college, che era, non so come dire, la prossimità cristiana della sua vita di comunità. Per cui, senza né particolare acrimonia nei confronti di altre confessioni, senza particolare, non so come dire, convincimento che quella fosse l'unica, era la sua modalità, non so come, non, questo è stata la sua, poi dentro la sua vita di fatto, se uno legge i suoi scritti, c'è una sensibilità che è profondamente cattolica e sempre più cattolica durante la vita, però sempre all'interno di queste coordinate principali, mi verrebbe da dire.
Di lui se mi ha sempre colpito la sua attività di apologeta, quindi praticamente la sicurezza, l'intelligenza con cui rispondeva alle domande anche provocatorie. Poi però il diario di un dolore ha colpito invece il suo profondo smarrimento di fronte. Mi sembra che lui non dia una risposta a tutto questo. Mi sembra che lui non riesca neanche a dare una risposta. Mi è sembrata l'unica volta in cui gli sono avuto una risposta. Non so se sono io che non ho capito.
No, mi sembra una precisione importante. Direi questo a due livelli. Innanzitutto, anche nei suoi testi precedenti, nei suoi testi in cui discute certi temi, lui ha sempre un'enorme capacità di sfumature e un'enorme umiltà. Parola cara, insomma, è molto importante, per cui anche quando sembra molto sicuro, solare, Lewis è molto aperto al non detto, al contraddittorio, al misterioso, all'inesplicabile, tanto più quanto questo poi si fa documentazione personale. Però se lei legge attentamente quel libro, Diario di Dolore, è un altro percorso, ancora una volta, di dialogo e di cammino con un enorme tu, no? Nella seconda parte, passo passo, inerentemente all'esperienza del dolore, inerentemente all'esperienza del dolore, Lewis fa delle scoperte inaspettate. Che, ancora una volta, Lewis, ho detto prima che si chiamava la sua autobiografia Sorpreso dalla gioia, Surprise by Joy. La donna che ha sposato si chiamava Joy. Joy Gresham, no? L'onnipotente aveva disposto la cosa con il suo consueto senso dell'umorismo, visto che Lewis aveva scritto proprio in quegli anni un libro che si chiamava Sorpreso da Joy. E se lei legge In diario di un dolore, mentre nella prima parte sembra che ormai la presenza di lei sia scomparsa, nella seconda parte, in un percorso molto audace di osservazione di dove invece ricompare non l'eco della persona amata, ma la presenza della persona amata, alla fine Lewis continua a dire che io continuo a essere sorpreso da Joy. Joy è ancora presente, ma è presente in un modo che io non avevo previsto. Ma questa apertura alla sorpresa, al passo in più, è, non so come dire, la cifra costante della sua tensione. Questo si spiega perché, altrimenti, Lewis non avrebbe neanche pubblicato quel testo. E invece Lewis ha avuto l'umiltà di presentarsi anche nei momenti di ferita e di pesantezza, e questo è notevole. C'è un pezzo molto bello alla fine delle Cronache di Narnia, del primo libro, Il leone, la strega e l'armadio, in cui i bambini dicono: ma come faremo a capire se delle altre persone sono state a Narnia come noi? E lui gli dice: tenete gli occhi aperti, il segreto viene fuori da solo. Questa è la sfida. Noi non dobbiamo creare, inventarci il segreto, imporcelo, autoconvincerci, però dobbiamo perché il segreto viene fuori da solo, però dobbiamo tenere gli occhi aperti. Questa è la sfida. Siamo disposti a tenere gli occhi aperti. Cosa vuol dire tenere gli occhi aperti davvero? Su noi stessi e sul mondo.
Io leggo la stessa osservazione.
Prego, prego.
L'esperienza come via, sostanzialmente, quindi mi sembra di capire, privilegiata per giungere a conoscere e a comprendere la spiritualità cristiana, non sia in Lewis prevalentemente individuale. Cioè, sostanzialmente, se non si avverta l'assenza di una di un principio di esperienza all'interno di una comunità ecclesiale?
Beh, direi formalmente potrebbe, sostanzialmente no. Se ad esempio lei legge il terzo volume della sua trilogia di fantascienza, quell'Orribile Forza, lì rinasce una comunità che non viene chiamata chiesa, lì viene chiamata, no, la comunità di Sant'Anna, che è appunto un gruppo di cristiani che si mettono insieme. Per cui formalmente Lewis poteva anche non sentire di per sé il problema della comunità cristiana, anche se in realtà lo sentiva tantissimo, perché ha speso la sua vita a servizio della comunità cristiana. Giovanni Paolo II, quando incontrò Walter Hooper, segretario di Lewis, gli disse: Lewis sapeva qual era il suo apostolato e l'ha fatto. Non sempre, è un grosso tributo a un laico anglicano, eh? Ma poi all'interno dell'esperienza dei suoi testi la cosa emerge ancora una volta inerentemente, no? Lui poteva formalmente non avere il problema, ma poi invece egli ci racconta continuamente trame di rapporti. Tolkien fa la stessa cosa in maniera diversa, a sua volta non istituzionale, con la Compagnia dell'Anello. Cioè il fatto che c'è bisogno di qualcun altro con cui camminare. Ma non è un'istituzione, non so come dire, calata dall'alto. Nelle loro opere emerge inerentemente alla trama stessa delle vicende, insomma. Non è mai stato in Italia, è stato una volta in Grecia. Esatto, voleva venire, ma ha viaggiato molto poco. Tolkien ha viaggiato in Italia più, insomma, compiutamente, insomma. Lewis non ha avuto modo. In effetti ha avuto poche occasioni di viaggio all'estero.
Ha avuto successo in Gran Bretagna, cioè
come è stata accolta? Ah, beh, è molto importante. Gli hanno dedicato la copertina del Times nel 54.
E poi l'uomo della moglie della sua vita di fede, cioè sa moglie era protestante anche
lei era un'ebrea americana che si era convertita al cristianesimo anche leggendo i libri di Lewis, e si conobbero perché era una sua ammiratrice. Anche lei protestante, convertita dall'ebraismo, sì, e morì dopo 3 anni di matrimonio. Si incontrarono che non erano più giovani, Lewis aveva già quasi 60 anni. Guarda, sono dei buoni film, perché secondo me, ancora una volta, soprattutto il primo e il terzo, anche Il viaggio del veliero, ma direi, cioè, funzionano perché raccontano abbastanza fedelmente la storia, e le storie di Tolkien e di Lewis, hanno certamente dei temi cristiani, ma quello che più conta è che hanno un orizzonte di sguardo cristiano. Questo è ancora più potente. Cioè, hanno un modo di guardare la realtà che non si spiega se non tirando in ballo il cristianesimo. E la questione è che le persone si commuovono, le persone ridono, le persone tifano per una storia così. Cioè, hanno già detto di sì con il cuore. No? Lewis dice che in certi casi il nostro cuore è battezzato prima della nostra fronte. Quando si protende col desiderio verso qualcosa di vero, di grande, di importante, come possiamo incontrare in una storia commovente. Quelle mi sembrano, i registi non sono dei grandi geni, mi sembra un prodotto artigianale nel senso più alto del termine, ma mi sembra veramente un artigianato di buona fattura, io li ho goduti molto. Il mio? Ah, cosa direi? Direi una frase che diceva Lewis: non ci sono libri troppo lunghi o tazze di tè troppo grandi. Per me, se uno mi dovesse dire devi immaginare a priori una giornata felice, direi convalescente con 37 di febbre, senza avere niente da fare e un libro di Lewis da leggere.
Visto che quest'estate avevo letto, volevo chiedere un commento sull'esperienza, l'evoluzione del rapporto amoroso che Lewis Trachten ha visto scoperto.
Avviso scoperto è il suo libro più bello e il più difficile, è il mio romanzo preferito suo in assoluto. In realtà il titolo inglese è Finché non avremo un volto, Till We Have Faces, ed è una rinarrazione del mito di amore psiche, il mito classico, ma è una storia meravigliosa perché voi la leggete e fate sono d'accordo, oh! A metà vi accorgete che avete condiviso e siete stati conniventi con una bugia, e lo sapevate, una parte di noi lo sapeva, eppure gli abbiamo dato corda. La questione è se uno ha il cuore di girare pagina e continuare, però non mi permetto di dire altro. Però è una gran storia, è una storia difficile d'amore.
Mi ha tirato su a un certo punto e poi mi ha lasciato un po' di interrogativi alla fine, un po' fumoso il finale, sa come dire.
Non mi permetterei mai di sciuparlo a terzi, cui se mi paga un incontro privato ne parliamo. Va bene.
Mi piace richiamare due pezzi delle cronache di Narnia, senza saperli citare a memoria, ma voi sapete che nelle cronache di Narnia da un lato si descrive la creazione, non c'è la parte nel film in cui una serie di animali vengono messi in circolo e Dio e Aslan dice Narnia pensa, ama, gli dà la vita e gli animali rispondono noi pensiamo, noi amiamo. È realmente un'esperienza straordinaria di come viene riletto Genesi. Credo che il professor Rialti ci ha aiutato a vedere come la capacità della letteratura, e dovrebbe essere anche la capacità della predicazione, della catechesi, e di dire le cose di sempre in maniera che tocchino veramente il cuore dell'uomo, no? Aslan crea cantando e poi suscita l'amore, il pensiero, la libertà, no? E solamente alcuni animali cominciano a parlare. E nel viaggio del veliero, che è bellissimo, nel film scompare l'agnello, se voi lo leggete nel testo, e questo viaggio l'uomo dice: ma io dove arriverò? È un po' il viaggio di Ulisse che viene rinarrato, cioè è l'uomo che vuole arrivare dove si incontrano il cielo e la terra, cioè io alla fine della vita dove arriverò? È un viaggio che rappresenta il futuro. A me piace moltissimo, quando si sta con i ragazzi, con i giovani, domandargli sempre: dove arriverai? Cioè, non mi importa l'adesso, mi interessa il domani, il dopodomani, cioè dove arriverai, no? Qual è il riferimento che fa sì per dire quello che adesso è, va bene, no? Arrivano e alla fine, dove il cielo e la terra si toccano, c'è un agnello e poi l'agnello diventa di nuovo il leone, no? È un simbolo, secondo me, fortissimo, cioè si passa dall'inizio alla fine, no? E che io ringrazio veramente a nome vostro, professor Rialti, perché penso ci ha fatto almeno nascere il desiderio di tornare a leggere Lewis, di amarlo sempre di più. E può darsi che noi vi proporremo un altro incontro, perché il professor Monda si era detto disponibile per questo, per parlare degli affetti, dell'amore, e forse un altro per parlare di Cristo così com'è, ma poi vedremo. E ringraziamo Don Nicolas, Don Mark e il venerabile collegio inglese, venerabile appunto perché ha avuto 44 martiri alunni, quindi ha questo titolo che il Papa gli ha riconosciuto. Per noi veramente vi abbiamo disturbato, cioè avete dovuto faticare per noi, ma veramente un grande onore poter essere qui. E io amo molto che i catechisti amino non solo gli autori ma i luoghi dove la storia della Chiesa si è fatto, e oggi questo luogo forma i preti, i vescovi eccetera della Chiesa d'Inghilterra cattolica. E adesso ci guiderà un attimo, dopo che facciamo ancora un applauso, a vedere questo quadro meraviglioso della cappella della seconda metà del Cinquecento, dove si descrive appunto il dramma della Chiesa inglese dinanzi al crocifisso di quegli anni, di quei decenni. Grazie.
Lo provo a spiegare un po', mi dispiace che non sono ben preparato da fare questo in italiano all'improvviso è un po' difficile per me, ma il quadro che si vede è stato fatto da Durante Alberti nel 1580. Il collegio, come un seminario, è stato fondato nel 1579, allora questo è stato un anno dopo, è stato pitturato proprio per il nostro collegio, per la missione inglese. Si vede chiaramente la Santa Trinità, questa chiesa è dedicata alla Santissima Trinità e San Tommaso di Canterbury, tutte e due insieme sono i co-patroni. Allora, è la Trinità, il Padre, il Figlio crocifisso, Santo Spirito, fra le due. E questo è un segno della presenza di Dio nel cuore del seminario, nel cuore della sofferenza, che è l'esperienza del nostro paese in Inghilterra in questo periodo. E sotto, dal Cristo, si vede che casca il sangue dalle mani e dalla coscia.
Dal costato.
Costato. E sotto è la terra, si vede il globo, e dove cade il sangue si vede il fuoco. È scritto in latino: ignem vene mittere in terra. Sono venuto per portare fuoco nella terra. La missione dei martiri. Il fuoco significa Santo Spirito, la fede, la passione. Tutto questo è la storia del nostro paese in Inghilterra. Sono due santi qui in fondo. A sinistra, San Tommaso di Canterbury. Lui fu ucciso proprio nella cattedrale di Canterbury, ben primo, 300 anni prima della Reformazione, ma anche un'altra persecuzione della Chiesa in questo periodo, da Enrico II, penso. E poi a destra St. Edmund, è un sassone, un anglo-saxon che fu ucciso anche in questo periodo. Ma nel mezzo si vede l'arco, la porta. Per noi sono due spiegazioni, la porta Flaminia, per me. La porta che è la via per Inghilterra, anche la via dall'Inghilterra per Roma. Gli studenti vengono ad Inghilterra, vengono dentro questa porta Flaminia per scoprire il mistero di Dio e poi di riportarlo sulla strada per Canterbury, per tornare in Inghilterra. E durante tutti i primi anni del collegio, quando le notizie delle morte dei nostri studenti sono arrivati, tornati qui, forse ha preso qualche settimana per arrivare le notizie, non è stato l'internet oppure niente così per scoprire queste cose, ma quando le notizie sono arrivate qui al collegio, gli studenti sono venuti qua per pregare, per cantare insieme un inno di lode a Dio, un Te Deum, per ogni volta che un martiro sia morto. Questo è stato nella Chiesa in questo periodo, ma la Chiesa è stata ricostruita nell'anno 1860, penso, è stato finito nel 1880, penso. Sotto il nostro altare si vede la cassetta e dentro è un reliquie, si dice, che contiene alcuni resti dei nostri martiri dentro. E sulla festa del collegio, il 1 dicembre, è quando si è morto il primo studente, Ralph Sherwin, il 1 dicembre 1581. Lui è stato il primo di 44 martiri, alunni di questo collegio. E in questo giorno si apre la cassetta, si può elevare e si vede sotto le reliquie. Allora, un bel storia in questa chiesa, è una storia proprio di Inghilterra. Si vede anche i santi, sono i santi di Inghilterra e di Galles. Sono le domande? Non so se Padre Nicola, non so se ho spiegato bene, se c'è altra cosa da dire.
Aggiungo questa cosa. Tommaso di Canterbury è quello che noi chiamiamo Tommaso Becket, sì. E Eliot ha fatto un'opera teatrale meravigliosa. Fu ucciso sull'altare. E lui volle che si aprissero le porte della Chiesa perché la Chiesa doveva essere aperta, ed è questo martire della libertà della Chiesa, no? E poi sapete che la persecuzione cominciò con la questione delle mogli di Enrico VIII. C'è un film meraviglioso, Un uomo per tutte le stagioni, che ha vinto diversi premi Nobel, no? Dove Tommaso Moro, che è un santo cristiano, l'autore di Utopia, lui non contestava il re, ma il re pretendeva che lui dicesse che il suo matrimonio era nullo, e lui in nome della coscienza disse: io non posso dire la falsità. la mia coscienza mi dice che il matrimonio è valido, perché il problema è che Enrico VIII voleva un figlio maschio, no? Ebbe 6 mogli per cambiando, e si fece, di fatto la rottura con la Chiesa d'Inghilterra cominciò per una questione matrimoniale, pensate le follie della storia, e quindi fu ucciso lui, l'arcivescovo Fisher, e fu l'inizio poi della separazione della Chiesa d'Inghilterra, no? E sopra si conservano tutta una serie di, non possiamo salire, ma di affreschi del 1600 con le storie di tutti quanti questi martiri, quindi per ognuno, come nella chiesa di Santo Stefano Rotondo ci sono tutti i martiri dei primi secoli, così alla stessa maniera sono dipinti tutti quanti, no?